Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Disse Gesù ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Parola del Signore. Oggi iniziamo il tempo liturgico del nuovo anno, l'anno B, nel quale mediteremo il Vangelo secondo Marco. L'anno liturgico inizia con il tempo dell'Avvento, come sappiamo, che ci prepara al Natale. Ma in questa prima domenica, in questa lettura del Vangelo che abbiamo appena ascoltata, non si parla del Natale. Non si fa nessun accenno a quell'evento che è accaduto 2000 anni fa, e cioè che Gesù è venuto nel mondo per salvarci. E come mai allora il tempo di preparazione al Natale si apre con un altro brano? Perché la liturgia, che è uno dei modi per apprendere, per interiorizzare soprattutto i contenuti della fede, ci vuole ricordare che il Natale del Signore, che è accaduto 2000 anni fa, è già accaduto appunto, e noi non siamo chiamati a ricordare semplicemente quel Natale, a fare una memoria così vaga, o addirittura, come purtroppo sta accadendo ai nostri giorni, a trasformare questo Natale in un altro degli eventi mondani che ci assediano, un evento consumistico. Ormai il Natale si è ridotto a questo, viene celebrato questo momento, forse anche da tanti che non credono, no? Il Natale è il momento della festa, bisogna fare qualche cosa di buono, per fortuna che si fa. Se si può, cerchiamo di ritrovarci tutti in famiglia, per alcuni è un dramma esistenziale questo, perché capite che persone che confliggono tutto l'anno tra di loro, poi a Natale sono costretti a fare questo pranzo natalizio, serale, e non si vede l'ora che passi, oppure ci si concentra esclusivamente: oddio, adesso è Natale, quali regali devo fare? Questo ce l'ha già e questo non ce l'ha. E poi magari si riciclano anche i regali che si ricevono, insomma, dimentichiamo un po' tutto, no? Il Natale che noi dobbiamo aspettare, il Natale che dobbiamo ricordare, quello a cui dobbiamo prepararci, è la venuta del Signore, la seconda venuta del Signore, come ci ricorda la liturgia, quella attraverso la quale finirà questo mondo, finirà questa storia, e verranno restaurate tutte le cose in Cristo. Finalmente i santi regneranno con il Signore, coloro che sono stati vittoriosi risorgeranno, ci dice la Scrittura, e finalmente non saranno più toccati, lambiti da alcun male. Ecco, noi oggi siamo qui quindi per ricordare a noi stessi che siamo in cammino verso una meta. Io ho contato in questi quattro versetti quante volte la parola vegliare è stata detta. 5 volte in 4 versetti. 4 volte direttamente e una volta indirettamente. Non vi trovi addormentati, che implicitamente vuol dire state svegli. E perché questa insistenza? Guardate che sono tante nella Bibbia, 5 volte una parola in 4 versetti. Vegliate, poi c'è fate attenzione. Vegliate, che cosa vuol dire vegliare? Vuol dire semplicemente non dormire? Vuol dire stare attenti, essere vigilanti, vigili, non addormentarsi. Soprattutto non addormentarsi nelle cose del mondo, non farsi travolgere dalle cose del mondo, non farsi assopire, sedurre, come detto all'inizio, anche dai beni consumistici, dalla ripetizione, no? La vita può essere una ripetizione noiosa, soprattutto quella liturgica, oppure può essere un'occasione gioiosa di crescita, di avanzamento, di comunione. Noi siamo chiamati a vigilare su noi stessi, sul nostro vissuto, sul senso della nostra vita. È come un uomo che è partito, ha lasciato la propria casa, dato potere ai suoi servi e ha ordinato di vegliare. Quindi una vita attiva, impegnata, positiva, non subita. Noi cristiani siamo chiamati a vivere la nostra esistenza come protagonisti consapevoli di qual è la verità della vita. Non possiamo farsi trascinare dalle mode, dalle culture filosofiche, teologiche, economiche. Sì, ci saranno tante bellissime cose in questo mondo, approfittiamone pure delle cose. Ma i problemi dell'uomo sono sempre gli stessi, Quando noi leggiamo le lettere di San Paolo, ci sembra che siano scritte alle comunità che vivono oggi. Non pensiamo di aver fatto dei progressi, non ne abbiamo fatti affatto. Anzi, siamo regrediti. Al tempo dei filosofi si diceva, Platone ad esempio diceva che politico poteva farlo solo che aveva 50 anni e che era stato un filosofo e che era saldo nelle virtù. Oggi ho sentito da un noto giornalista dire che in fondo la politica e l'onestà sono due cose diverse. Capite? Come se la persona disonesta, quando fa politica, diventa automaticamente, per grazia, per virtù dello Spirito Santo, diventa onesto. Come può un politico disonesto fare degli atti onesti? Anche volendo non ci riesce. Se noi abbiamo dei vizi, anche quando vogliamo fare delle virtù, non ci riusciamo mica. Il vizio prevale. Il cattivo carattere, cioè, ma il mio carattere, si dice, no? Ma non volevo. Io in fondo sono buono, vado a messa, prego, faccio questo, faccio altre proposte, però il carattere è quello che è, no? Ci scappa. Uno fa quello che è, no? San Tommaso diceva che l'agire segue l'essere. Cioè, così come noi siamo, agiamo. Quindi vegliare, carissimi, per noi cristiani, oggi, secondo me, vuol dire riscoprire la verità profonda della nostra fede per riviverla e per scrostarla da tutte quelle incrostazioni che, senza rendercene conto, per mille motivi, ormai hanno trasformato questo evento in qualcos'altro. Soprattutto ci fanno dimenticare che appunto siamo in cammino verso quella meta, verso quella seconda venuta. E tra la prima venuta, che poi ricorderemo nelle altre domeniche, e la seconda venuta, possiamo dire che c'è una terza venuta, anche se è precedente, e che è la venuta del Signore nel cuore di ognuno di noi. Il vero Natale per noi, carissimi, è questo. Il vero Natale per noi è il giorno in cui siamo stati battezzati, che Gesù si è incarnato nella nostra vita, è entrato nel nostro cuore, e tutte le volte che viene a visitarci, che vuole visitarci, che entra e si incarna nella nostra mente, nei nostri pensieri, nei nostri desideri, e per trasformarli. È questo Natale che dobbiamo celebrare. Quando noi, o i teologi, o gli esegeti, dicono è entrato nella storia, che cosa vuol dire è entrato nella storia? Ma dov'è sta storia? Qual è la storia dove può essere entrato Dio? È forse la storia che abbiamo vissuto in questi 2000 anni, pieni di guerra, di stermini, di lotte, di tradimenti, di peccati anche dentro il Vaticano, pensiamo al Rinascimento, per non parlare dei giorni nostri. La storia è solo una, è quella nostra personale. Quando diciamo che Gesù entra nella storia, vuol dire che entra nella vita di un individuo, perché la storia la facciamo noi, siamo noi. Allora vegliate, fate attenzione a non istupidirvi, a non farvi sedurre, a non farvi traviare da pensieri subdoli. Vigiliamo, svegliamoci, prendiamo consapevolezza che Dio è venuto nel mondo, è entrato nel nostro cuore e vuole trasformarlo, vuole liberarlo. Questo ci ricorda la prima bellissima, grandiosa lettura che abbiamo ascoltato dal profeta Isaia. Il profeta è consapevole di questo e si strugge dal desiderio di poter essere visitato da Dio, capite? Si strugge dal desiderio, piange, geme, soffre, eleva al Signore tutto il proprio desiderio, la propria speranza, la propria fiducia, ma confessa anche la propria incapacità, la propria debolezza e attende che qualcosa avvenga. E quel qualcosa che lui attende con trepidazione, speranza, è avvenuto. È avvenuto, ma deve ancora avvenire. È avvenuto in forma iniziale, ma deve ancora avvenire in ognuno di noi, e deve avvenire continuamente. Tu, Signore, sei nostro Padre. Da sempre ti chiami Redentore, no? Dice Isaia. La nostra fede è questo. Noi sappiamo che tu sei il nostro Redentore. Un giorno hai liberato il nostro popolo dalla schiavitù d'Egitto. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie? Vedete che consapevolezza ha Isaia, che è solo Dio che può trasformare la nostra esistenza, che può renderla significativa, che può orientarla in modo utile, vero. Bellissima questa. Perché ci lasci vagare lontano? Perché lasci indurire il nostro cuore? Allora vigilare vuol dire soprattutto fare bene attenzione dal non dimenticare che dobbiamo cercare Dio, che è solo Lui che può risolvere positivamente la nostra vita personale e forse la storia sociale. L'unica storia che può risolvere il Signore è la mia. Questo può risolvere la mia vita personale, la mia storia personale. Questa è l'unica storia che Dio può salvare. Ma la può salvare a due condizioni. Prima di tutto che siamo consapevoli che è solo Lui che può salvare. Perché vedete, noi abbiamo trasformato la fede o in un devozionismo sterile o in un ascetismo altrettanto sterile. Non abbiamo questa consapevolezza. Perché ci lasci vagare? Perché ci lasci indurire il nostro cuore? Ritorna, vieni a visitarci. Abbiamo peccato, sì, siamo ribelli, ma tu vieni. Questo concetto che è solo Dio che può risolvere positivamente la nostra esistenza è detto in modo fortissimo per me, anche se un po' criptico, nell'ultimo versetto che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Isaia ribadisce ancora: tu, Signore, sei il nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Noi questo versetto lo potremmo leggere in due modi, a seconda di come siamo. O in modo negativo, se siamo persone superbe, se siamo persone orgogliose, diciamo: ma come? Ci fai tu? Noi siamo solo dei vasi, siamo degli oggetti. Quindi possiamo leggerlo in modo riduttivo, negativo. Oppure c'è un altro modo, quello che piace a me, quello positivo. Come io ho l'hobby della ceramica, faccio i vasi. Che cosa faccio io quando faccio un vaso d'argilla? Inizio e finisco il vaso quando, secondo il mio modo di vedere, è bello, è armonioso, è completato. Pensate, quando la scrittura ci dice che noi siamo vasi nelle sue mani, E la scrittura ci vuol dire questo, che Dio vuole completare la sua opera. È Lui che la completa, la porta a perfezione, è solo Lui che la può rendere bella, unica. Quando sono andato a scuola dal mio maestro mi angustiavo un po' perché alcune cose non erano proprio perfette, ma ho detto guarda che solo le macchine fanno le cose perfette uguali. Le cose che facciamo noi sono uniche, non possono essere uguali, perché non siamo una macchina. Le fabbriche fanno tutti i piatti uguali, tutti i vasi uguali, tutte le tazzine uguali. Quando uno lavora manualmente, ogni pezzo è unico. Quindi il Signore oggi ci dice questo. Ognuno di noi è un vaso unico nelle sue mani, che Lui vuole abbellire, vuole perfezionare, che ancora ci sta lavorando, capite? È come se ancora fossimo sul tornio noi, non siamo completi. Saremo completi, definiti e rifiniti solamente quando saremo in cielo, dove splenderemo, dice il Signore. Allora questo tempo, come dobbiamo viverlo? Lasciandoci plasmare, lasciandoci abbellire, lasciandoci perfezionare. E il Signore lo fa a volte in modo delicato, a volte in modo un po' più forte, dipende. Quindi prepariamoci al Natale così, ricordando che il Signore è venuto nel mondo per iniziare la sua opera e che noi siamo in cammino per lasciarsi trasformare ed abbellire da Lui. Ricordiamo ogni giorno che noi siamo opera delle sue mani, che Lui ci sta plasmando e vuole rendere ognuno di noi unico, perfetto e meraviglioso.